Come diceva Gino, questa sera continueremo un po' le riflessioni sugli altari che Abramo ha costruito. Non faccio una ripetizione per non essere lungo, anche se questa sera poi il Signore ha cambiato un po', diciamo, quello che in questi giorni ancora stavo studiando. E, come dicevo, negli altari che Abramo ha costruito vediamo una crescita. Abramo, ricordiamoci sempre, non si presenta mai davanti a un nuovo altare che costruisce al Signore allo stesso modo di come ha lasciato quello precedente, ma vediamo proprio un percorso di crescita nella vita di Abramo, e una crescita non solo spirituale, ma anche una crescita proprio nel rapporto con il Signore. E questa sera vogliamo leggere in Genesi capitolo 20, leggeremo il capitolo 20 e poi una parte del capitolo 21, vedremo l'altare che ha costruito a Barsheba. Genesi capitolo 20. Abramo partì di là andando verso la regione meridionale, si stabilì fra Cades e Sur, poi abitò come straniero in Gerar. Abramo diceva di sua moglie Sara: è mia sorella, e Abimelech, re di Gerar, mandò a prendere Sara. Ma Dio venne di notte in un sogno da Abimelech e gli disse: ecco, tu sei morto a causa della donna che ti sei presa, perché è sposata. Ora Abimelech, che non si era ancora accostato a lei, rispose: Signore, faresti perire una nazione anche se giusta? Egli non mi ha forse detto: è mia sorella? Anche lei ha detto: egli è mio fratello. Io ho fatto questo nell'integrità del mio cuore e con mani innocenti. Dio gli disse nel sogno: anch'io so che tu hai fatto questo nell'integrità del tuo cuore. Ti ho quindi preservato dal peccare contro di me. Perciò non ti ho permesso di toccarla. Ora restituisci la moglie a quest'uomo, perché è profeta, ed egli pregherà per te, e tu vivrai. Ma se non la restituisci, sappi che sicuramente morirai tu e tutti i tuoi. Abimelech si alzò di mattina presto, chiamò tutti i suoi servi e raccontò in loro presenza tutte queste cose, e quegli uomini furono presi da grande paura. Poi Abimelech chiamò Abramo e gli disse: che ci hai fatto? In che cosa ti ho offeso che tu abbia tirato su di me e sul mio regno questo grande peccato? Tu mi hai fatto cose che non si debbono fare. Di nuovo Abimelech disse ad Abramo: a che miravi facendo questo? Abramo rispose: l'ho fatto perché dicevo tra me: certo, in questo luogo non c'è timore di Dio e mi uccideranno a causa di mia moglie. Inoltre è veramente mia sorella, figlia di mio padre, ma non figlia di mia madre, ed è diventata mia moglie. Or quando Dio mi fece emigrare lontano dalla casa di mio padre, io le dissi: questo è il favore che tu mi farai. Dovunque giungeremo dirai di me: è mio fratello. Abimelech prese delle pecore, dei buoi, dei servi e delle serve e li diede ad Abramo, gli restituì Sara sua moglie. Abimelech disse: ecco, il mio paese ti sta davanti, va a stabilirti dove vuoi, dove ti piacerà. E a Sara disse: ecco, io ho dato a tuo fratello 1000 pezzi d'argento, questo sarà per te come un velo agli occhi davanti a tutti quelli che sono con te, e sarà ristabilita di fronte a tutti. Abramo pregò Dio e Dio guarì Abimelech, la moglie e le serve di lui, ed esse poterono partorire. Infatti il Signore aveva reso sterile l'intera casa di Abimelech a causa di Sara, moglie di Abramo. Poi nel versetto 22, reputo importante la lettura di questi brani, scusatemi se vi faccio leggere un po' di brani, del capitolo 21, versetto 22 del capitolo 21 dice: in quel tempo Abimelech, accompagnato da Picol, capo del suo esercito, parlò ad Abramo dicendo: Dio è con te in tutto quello che fai. Giurami dunque qui nel nome di Dio che tu non ingannerai me, né i figli, né i miei nipoti, ma che userai verso di me, verso il paese dove hai abitato come straniero, la stessa benevolenza che io ho usato verso di te. Abramo rispose: lo giuro. Poi Abramo fece delle rimostranze ad Abimelech a causa di un pozzo d'acqua di cui i servi di Abimelech si erano impadroniti con la forza. Abimelech disse: io non so chi abbia fatto questo, tu stesso non me l'hai fatto sapere, io non ne ho sentito parlare che oggi. Abramo prese pecore e buoi, li diede ad Abimelech, e i due fecero alleanza. Poi Abramo mise da parte 7 agnelli del gregge, e Abimelech disse ad Abramo: che cosa significano queste 7 agnelli che tu hai messe da parte? Abramo rispose: tu accetterai dalla mia mano queste 7 agnelle, perché ciò mi serva di testimonianza che io ho scavato questo pozzo. Per questo egli chiamò quel luogo Barsheba, perché entrambi vi avevano fatto giuramento. Così fecero alleanza a Barsheba. Poi Abimelech con Picol, capo del suo esercito, si alzò e se ne tornarono nel paese dei Filistei. E poi dice, e Abramo piantò un tamarindo a Barsheba e l'invocò il nome del Signore, Dio dell'eternità. Abramo abitò molto tempo come straniero nel paese dei Filistei. Amen. Che il Signore benedica la sua parola. È un racconto molto interessante, letto tante volte, che ci fa vedere come Abramo si sposta continuamente nella terra promessa e giunge a Gerar. Non sappiamo come mai si è spostato verso Gerar, però facendo una ricerca nella scrittura vediamo che Gerar non è mai stata una terra che è appartenuta al popolo di Israele, ma è stato un paese che comunque apparteneva ai Filistei. Quando anche nella scrittura noi leggiamo che i Filistei, soprattutto anche nel periodo di Davide, sono stati sottomessi a Davide, però non troviamo da nessuna parte della scrittura che questo paese è appartenuto agli ebrei, agli israeliti, perciò non faceva parte della terra promessa. E cosa accade purtroppo in questo paese? Vediamo ogni volta, quando un figlio di Dio si allontana un pochettino da quelli che sono i piani del Signore, dal percorso che il Signore ci mette davanti, si mette sempre sotto pericolo, corre dei rischi. Nella scrittura ci sono tanti esempi, ma cari fratelli, guardiamo anche la nostra vita. Quanti esempi troviamo quando usciamo dal percorso che il Signore ha tracciato davanti a noi? Noi corriamo dei pericoli. E se a volte ci va bene, attenzione, stiamo attenti, non ci sentiamo forti. Paolo dice, caro tondo, non vi sentite forti, perché quando ci sentiamo forti possiamo cadere. Allora vediamo che la scrittura ci dà degli insegnamenti. E cosa succede in questo luogo? Beh, c'era un re e vediamo che questo re, la prima cosa che ha fatto, ha visto la moglie di Abramo. Insomma, la presenza di Abramo, detto fra noi, non poteva passare inosservata. Perché Abramo, noi leggiamo nella scrittura che era un uomo molto ricco, aveva tanti animali, un gregge molto grande. E poi aveva anche una moglie che era veramente molto bella. E la prima cosa che fa questo re, cosa fa? Beh, prende questa donna, si è informato, riceve purtroppo una notizia, una mezza verità, una notizia distorta, e allora dice, benissimo, allora posso prendermi questa donna. E da come abbiamo letto, cosa succede? Che a un certo punto il Signore interviene, mentre questo re dormiva, il Signore interviene, parla a questo re e gli dice che sta commettendo dei peccati. E poi gli dice di andare ad Abramo e di dire ad Abramo, Abramo prega per me, perché vedete, è bellissimo, il Signore identifica Abramo come un profeta e sta dicendo, sono forti le parole che poi vedremo, sono forti le parole che il Signore dice, dice Abimelech, tu hai peccato contro di me, attenzione, e poi dice va da Abramo che è il mio profeta e lui pregherà per te. E così avviene, vediamo che poi chiede spiegazione ad Abramo, Abramo dà delle spiegazioni, dice sì, in effetti è mia sorella da parte di padre, ma non da parte di madre. Ecco, entriamo anche in una cultura importante, quando ci accostiamo alla scrittura, entriamo in una cultura antica del luogo dove prima si potevano sposare fratello con sorella, quando lo erano tramite padre, non tramite madre. Poi man mano le cose sono state regolarizzate. E così vediamo che a un certo punto Abimelech lascia andare Abramo, Abramo va via, si stabilisce nel paese dei Filistei, va a Barsheba e Abimelech nota una cosa di Abramo. Dice Abramo, ma veramente il Signore è con te. Questo è straordinario. Quando una persona crede nel Signore Gesù Cristo, quando una persona appartiene al Signore Gesù Cristo, beh, le persone intorno a noi non possono non notare che il Signore è presente nella vita di una persona, al di là delle debolezze che noi possiamo manifestare, perché non diventiamo perfetti. Ci possono essere delle debolezze, ma al di là delle debolezze, Abimelech vede in Abramo, ecco, la presenza del Signore. Dice, io vedo che il Signore è con te. E allora vuole fare un patto con Abramo. E noi vediamo che Abramo effettivamente fa un patto con lui. Quando finisce tutto questo, cosa vediamo a Barsheba? L'abbiamo letto nel capitolo 21, nel versetto 33, Abramo piantò un tamarindo a Barsheba e invocò il nome del Signore, il Dio d'eternità. Quando si medita la parola di Dio ci facciamo tante domande, no? Non sarebbe stato opportuno magari costruire un altare mentre c'era lì Abimelech? Abimelech, davanti al Signore costruiamo un altare, no? e non successivamente, perché il versetto precedente ci dice che Abimelech e Picol, il suo suddito, diciamo, sono andati via. Ma vediamo che Abramo costruisce un altare quando questo è andato via. Ma cosa è successo nella vita di Abramo? Abbiamo detto che quando Abramo si presenta davanti al Signore che costruisce un nuovo altare, non si presenta mai come quando si è presentato a quello vecchio, ma vediamo una crescita spirituale nella vita di Abramo. Quali sono le esperienze che ha avuto Abramo? Cosa ha imparato Abramo? Cosa ha portato Abramo a dire io voglio invocare il Signore? Sapete, nell'ebraico invocare, come in questo versetto, il Signore, non vuol dire solamente invocare il Signore, andare a Lui, ma vuol dire anche predicare il nome di Dio, predicare il nome del Signore, il Dio d'eternità. È interessante perché Abramo, attraverso questa esperienza, ha capito una cosa, che Dio è un giusto giudice. Se ci avete fatto caso, Abimelech prende questa donna, ok? La vuole prendere per moglie, ma non si rende conto, non sapeva che questa donna era sposata con Abramo. È vero? Ma il Signore le appare in sonno. Allora vediamo, cari fratelli, che cosa? Abramo capisce un aspetto importante di Dio. Dio è giusto, Dio è santo, Dio non passa sopra il peccato, ma Dio giudica il peccato. Infatti noi vediamo nella scrittura come Dio in più riprese e ancora oggi e fino a quando il Signore non tornerà, cosa fa? Ancora esorta le persone ad ubbidire e le mette di fronte a una responsabilità, proprio come ha fatto con Abimelech. Non ha detto a Abimelech, oh Abimelech, tu stai peccando contro Abramo. No, sta peccando contro me. È importante perché Abramo si rende conto che ogni persona diventa responsabile davanti al Signore e deve rispondere direttamente davanti al Signore, non davanti agli uomini. Noi molte volte diciamo, vabbè, ma io vivo una vita come mi pare, però tanto non faccio male a nessuno. No, 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 attenzione. I nostri peccati fanno del male al Signore. Cioè è il Signore che detesta il peccato, perché il Signore è giusto. E Abramo comprende questa verità. Ecco perché allora si impegna davanti al Signore quando costruisce questo altare e sta dicendo, Signore, io ho capito che non posso vivere in sordina, non posso vivere in silenzio, non posso far finta di niente, non posso trascinarmi quegli aspetti che hanno condizionato la mia vita e che fanno parte della mia vita, come quello di dire, mi raccomando, abbiamo fatto un patto quando siamo partiti da Ur dei Caldei, eh? Se qualcuno ti chiede, di che sei mia sorella. Vedete, un retaggio che c'è nel nostro cuore e che a distanza di anni, nonostante Abramo sta crescendo a livello spirituale, ci sono alcune debolezze che si manifestano. Ma Abramo capisce, no. Il Signore lo giudicherà, giudicherà tutti coloro che non si ravvedono. Infatti, se andiamo a leggere in Atti 17, un passo conosciuto, vediamo che proprio l'Apostolo Paolo, nel mercatino degli idoli, possiamo dire, no? Ad Atene, dove si adoravano tanti idoli, idoli sconosciuti, idoli di ogni nome, di ogni popolo, a un certo punto dice questa frase importante, portando il pubblico, portando le persone che vivevano lì in quel momento ad Atene, a riflettere, a confrontarsi con il pensiero di Dio e non con il pensiero degli uomini. E infatti dice in Atti 17, versetto 30, Dio dunque, passando sopra i tempi dell'ignoranza, ora comanda agli uomini che tutti in ogni luogo si ravvedano, perché ha fissato un giorno nel quale giudicherà il mondo con giustizia per mezzo dell'uomo che gli ha stabilito e ne ha dato sicura prova a tutti, risuscitandolo dai morti. Guardate com'è importante. Cosa dice Abramo? Cosa pensa Abramo? Il Signore giudicherà quest'uomo. Il Signore ha stabilito un giorno nel quale giudicherà tutte le persone. Però se abbiamo letto bene Abimelech, cosa dice? Ma io l'ho fatto nella mia integrità, possiamo dire io l'ho fatto nella mia ignoranza, io non sapevo questo aspetto, no? Non sapevo di commettere questo peccato. Vedete, anche qua il Signore parla sopra i tempi dell'ignoranza e li porta a considerare un aspetto importante. Dio non lascerà il colpevole impunito, ma Dio giudicherà tutte le persone. Allora, da questo capiamo che una persona, quando si presenterà davanti a Dio, non potrà dire: Signore, ma aspetta un attimo, ma c'è stata quella persona che mi ha parlato di una religione che quella religione mi ha deviato, no? E allora non mi ha portato a te. Oppure non potrà dire: Signore, ma io, sai, sono nato in una famiglia dove mi hanno dato certi insegnamenti e non volevo tradire i miei genitori, allora ho seguito quegli insegnamenti. No, attenzione. Il Signore sta dicendo che Lui giudicherà tutte le persone, perché ha stabilito un giorno dove il Signore giudicherà. È una parola molto forte quando leggiamo il Signore giudicherà, no? Ci sembra un Dio che semina terrore, semina paura. Beh, ma effettivamente chi di noi non vuole giustizia? Vediamo che dopo anni, anni e anni, si sta parlando adesso di quella ragazza della provincia di Pavia, sono passati 18 anni e stanno ancora tirando fuori questo processo. Ma perché? Perché i genitori vogliono giustizia. E la giustizia non si ottiene passando sopra il peccato. E Dio, se diciamo che è giusto, non passerà sopra il peccato, ma condannerà il peccato. Cari fratelli, questo è qualcosa che ha imparato Abramo e che ci sta trasferendo. Oh, il Signore giudicherà gli uomini. Attenzione anche a noi come ci comportiamo. Attenzione anche a noi come predichiamo la parola. Attenzione, sentiamoci responsabili di annunciare questo aspetto, che il Signore giudicherà. E vedete, la garanzia ci viene data proprio dal fatto che il Signore ha stabilito che chi giudicherà l'uomo, beh, sarà proprio Gesù Cristo. E qual è la garanzia? Gesù Cristo è risorto. E se è risorto, è come se giudicherà? Il Signore non sta mentendo allora. E allora vediamo che Abramo comprende un aspetto importante, cari fratelli, che noi dobbiamo capire. Se il Signore giudicherà quelle persone che non si ravvedono, che non ubbidiscono, come abbiamo letto in Atti 17, il Signore non dice se volete, non sta predicando un messaggio dove dice vedete voi cosa volete fare, scegliete voi, ma dice ordina che voi vi ravvediate. C'è un ordine. E oggi molte persone che dicono di essere credenti, ma non conoscono il Signore personalmente, non hanno posto la loro fede nel Signore e vivono la vita secondo il loro modo di vedere la vita, stanno disubbidendo a questo comandamento. E se disubbidiscono a questo comandamento, allora il Signore dice, li giudicherà. Allora guardate com'è importante. Abramo comprende questa verità. Non posso stare in silenzio. C'è un passo in Romani capitolo 10, molto bello, che conosciamo bene, no? Quando si parla degli ebrei, di questi ebrei che si sentivano un popolo comunque a posto davanti a Dio, un popolo che comunque vada, avrebbero ereditato la vita eterna, sarebbero andati con il Signore, beh, insomma, l'apostolo Paolo sfata un po' questo mito, no? E dice a un certo punto, sottolinea il bisogno che questi uomini, come tutti gli uomini, ascoltino la parola di Dio. E dice in Romani 10, versetto 12, dice, poiché non c'è distinzione tra giudeo e greco, essendo egli stesso il Signore di tutti, ricco verso tutti quelli che lo invocano. Infatti chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. L'apostolo Paolo sta dando una chiave importante, e attenzione, non una chiave, ma l'unica chiave. Tutti quelli che credono nel Signore Gesù Cristo saranno salvati. Non sta dando altre chiavi assolutamente, questo poi lo vedremo. Non sta dando nessun'altra chiave, ma solamente la chiave che è Cristo. Ebbene, e come si fa a credere nel suo nome? E va avanti. Ora, come invocheranno colui nel quale non hanno creduto? E come crederanno in colui del quale non hanno sentito parlare? E come potranno sentir parlare se non c'è chi lo annunzi? E come annunzieranno se non sono mandati? Come è scritto, quando sono belli i piedi di quelli che annunciano buone notizie. Poi dici, ma non tutti hanno creduto. Però vedete la responsabilità di Abramo. Io credo, cari fratelli, che Abramo, quando ha costruito quell'altare, quando ha invocato il nome del Signore, quando ha predicato il nome di Dio, il Dio eterno, il Dio di Israele, beh, in quel momento sta dicendo, Signore, io adesso mi sento responsabile. Mi sento responsabile perché vedo che Tu sei un giusto giudice. Vedo che Tu, Signore, veramente giudicherai tutte le nazioni, ma non solo. Non ha visto solamente il giusto giudice. Non ci dobbiamo fermare solamente a vedere Dio che giudicherà le nazioni, se no non sarebbe un giusto giudice. Ma il giusto giudice ci mette di fronte alla verità. E cioè la verità che se noi non crediamo, noi saremo giudicati. E l'inferno non è una favola. L'inferno è la realtà. È l'alternativa al paradiso. O l'inferno è il paradiso, ma un'alternativa che scegliamo noi, dove voler andare. Infatti vediamo che non vede solamente che il Signore è un giusto giudice, ma vede un altro aspetto di Dio, un'altra caratteristica, che Dio ama l'uomo. Beh, Abramo questo lo vede. Abramo ha avuto una debolezza, ha commesso un errore, però cosa fa il Signore? Dice Abimelech, non mi interessa peccato, io ti uccido. Non è questo Dio. Mi piace moltissimo quando la parola di Dio esprime il sentimento che Dio ha nei confronti dell'uomo peccatore. Leggiamo l'Ebrei capitolo 18, Ezechiele capitolo 18. Nel versetto 23, poi sono passi che si ripetono anche nel Nuovo Testamento, in Prima Timoteo, dice, io provo forse piacere se l'empio muore, dice Dio il Signore, non ne provo piuttosto quando egli si converte dalle sue vie malvagie? Ma il Signore è contento di punire le persone? Una mamma è contenta di punire i propri figli? Quando diamo uno schiaffo al nostro figlio, beh, è come se lo prendessimo noi all'ennesima potenza. È un dispiacere, vero? E voi immaginate Dio che ci ha creati. Noi siamo egoisti, ma Dio non è così. Dio è un Dio d'amore e Abramo vede questo. Guardate un po' cosa ha fatto il Signore. Cosa fa? Si presenta in sonno. È un aspetto che il Signore fa nella vita di tutte quelle persone che sono sincere, che pur essendo nate nel peccato, perché tutti siamo nati nel peccato, ma lui cosa fa? Crea delle circostanze dove comunque parla al cuore dell'uomo. Leggiamo in Giobbe capitolo 33, versetto 14, dice Dio parla una volta e anche due, ma l'uomo non ci bada. Attenzione, è importante questo, eh? Qualcuno potrebbe dire, ah, ma io non ho mai sentito il Signore, a me non mi è mai capitato. No, 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 no. Guardiamo nel profondo del nostro cuore. Alziamo le nostre orecchie quelle volte che Dio ci ha parlato, che abbiamo sentito la sua voce. E dice, Dio parla una volta e anche due, ma l'uomo non ci bada. Parla per via di sogni, di visioni notturne. Quando un sonno profondo cade sui mortali, quando sui loro letti essi giacciono assopiti, allora egli apre i loro occhi e dà loro in segreto degli ammonimenti per distogliere l'uomo dal suo modo di agire e tenere lontano da lui la superbia per salvargli l'anima dalla fossa, la vita dalla freccia mortale. Allora qualcuno potrebbe dire, ma aspetta, io la notte dormo bene, non ho mai sentito nessuno che ha parlato. Quante volte il Signore ci parla nella nostra vita? Qui non sta dicendo che il Signore viene vicino al nostro orecchio e ci sussurra quello che sta facendo. Qua sta dicendo che il Signore si serve anche di certe circostanze che noi viviamo e davanti a quelle circostanze ci parla in un modo potente, mettendoci davanti a Lui e davanti a delle verità che devono scuotere la nostra vita. E non come dice qua, molti non badano proprio. Questa sera parlavamo con Francesca in macchina, è vero Francesca? Ha vissuto un'esperienza particolare nella sua vita, no? Un dolore, sofferenze. Ma anche questa è la voce di Dio. Anche qua il Signore ci parla attraverso queste esperienze. E cosa ci vuole dire il Signore? Beh, prima di tutto vediamo un gesto d'amore. A volte cadiamo anche nella depressione, non ci sentiamo importanti per gli altri, è vero? A volte sembriamo un numero. A volte sembriamo che le persone non ci vedano, come se non ci fossimo. Eppure guardate un po', Dio non è così. Dio si preoccupa anche di quella minima persona che agli occhi degli altri non è nessuno, ma agli occhi di Dio ha un grande valore. Cari fratelli, com'è stato importante per Abramo scoprire e conoscere e approfondire questa verità. Com'è importante per ognuno di noi approfondire questa verità. Allora vediamo che veramente il Signore ama l'uomo. Il Signore vuole che l'uomo si ravvede. E cari fratelli, c'è un messaggio forte che è stato dato nella storia dell'umanità. Il Signore nell'antichità ha parlato in tanti modi, ha parlato attraverso tante cose, tante persone. Ma 2000 anni fa c'è stato un messaggio diretto, c'è stato un messaggio che non aveva bisogno di interpreti, non aveva bisogno di profeti. Quando leggiamo profeti nella scrittura vuol dire un portavoce di Dio. Non c'è bisogno di portavoci di Dio. Come leggiamo in Ebrei capitolo 1, il Signore ha parlato in tanti modi, in tante maniere, ma oggi ha parlato attraverso la persona di Gesù Cristo. E oggi, dopo 2000 anni che il Signore Gesù Cristo è morto ed è risorto, ancora il Signore parla. E cosa dice? Io un giorno giudicherò il mondo, ma siccome io sono un Dio d'amore, sono venuto sulla terra e mi sono caricato dei vostri peccati e vi voglio dare la soluzione. Come possiamo uscire fuori da questa condanna, da questo giudizio? Abbiamo letto prima. Dobbiamo ubbidire a quella parola. Dobbiamo ubbidire a quella voce che ci chiama. Venite a me, credete a me, io vi darò riposo, io vi darò la vita. E non si sta parlando di una vita terrena, perché quando noi accettiamo il Signore, ma certo che possiamo avere malattie, certo che possiamo vivere disgrazie, ma quando è il Signore nel nostro cuore, allora lì avremo la vera gioia. E quella speranza che Lui ci accende sarà una speranza che ci proietta nell'eternità. Anzi, diremo, Signore, quando saremo alla Tua presenza? Quando Tu tornerai? Ebbene sì, vediamo che Dio vuole salvare. E come ad Abimelech che gli ha indicato la persona che poteva dargli la vita, così lo fa anche per noi. Nel versetto 7 e nel versetto 17 di Genesi abbiamo letto che a un certo punto il Signore dice, prima nei versetti precedenti dice Abimelech, tu hai peccato e tu per certo morirai. E dice nel versetto 7, non morirai solo tu, ma moriranno tutti i tuoi. Però dice, ecco, Abramo è un mio profeta. Lui, vai da lui pregherà per te e tu avrai la vita. Mettiamoci nei panni di Abramo. Capite quale grande messaggio oggi noi abbiamo a disposizione da dire agli altri? Vi ricordate quando l'indemoniato di Gerasa dice, Signore, ti voglio seguire. Cosa ha detto il Signore? Vai a raccontare agli altri le grandi cose che Dio ha fatto per te. Abramo comprende di avere un messaggio potente da predicare, ecco perché prende un impegno davanti a Dio. Noi dobbiamo capire che abbiamo un messaggio potente da predicare, che non è un messaggio nostro, non sono convinzioni nostre, non è una religione che noi abbiamo scelto, ma questo grande messaggio è il Signore Gesù Cristo. E come ad Abimelech il Signore ha indicato Abramo affinché lui non morisse, Abramo come intercessore fra Abimelech e Dio, beh, oggi chi è che indica? Un santo? No. Una statua? Una Madonna? Una religione? Una filosofia? Una persona a noi cara che non c'è più? No. Il Signore dà solamente un'indicazione. Cristo Gesù. Leggiamo un passo in Prima Timoteo. Capitolo 2. Versetto 5. Se tutti quelli che credono nelle religioni leggessero questo passo, credo che si farebbe molta chiarezza. Dice l'Apostolo Paolo, infatti c'è un solo Dio e anche un solo mediatore fra Dio e gli uomini, Cristo Gesù, uomo, che ha dato se stesso come prezzo di riscatto per tutti. Questa è la testimonianza resa a suo tempo. Chi è che può intercedere fra noi e Dio? Abbiamo visto. Tutti gli uomini sono sotto il giudizio, però Dio ci dà la possibilità di scampare a quel giorno, di scampare da quel giudizio. Però dice, attenzione, potete farlo, ma dovete andare da chi? Non da Abramo, ma da Cristo. Un solo mediatore. E questo mediatore è morto per i nostri peccati. Ricordiamoci che i peccati di cui parla la Scrittura non sta parlando di peccati, ripeto, che commettiamo contro gli altri, ma peccati che commettiamo contro Dio disubbidendo alla voce di Dio. Concludo. Abramo cosa ha imparato? L'importanza di non rimanere nascosti. L'impegno che abbiamo, non davanti agli uomini, quando anche ce l'abbiamo anche davanti agli uomini, come dice l'Apostolo Paolo in Prima Corinzi, ma l'impegno che abbiamo davanti al Signore, di predicare il Vangelo, di dire alle persone, attenzione perché il Signore un giorno giudicherà, e di dire alle persone, attenzione, il Signore ti ama, e lo ha dimostrato sulla croce, non l'ha dimostrato parlando, ma l'ha dimostrato con i fatti. E poi vediamo, il Signore dice, ecco, io sono il tuo mediatore, sono io che ti porto a Dio, sono io che ti posso dare la salvezza. Un aspetto molto importante, importantissimo che noi comprendiamo questo. Ma dobbiamo dire anche una cosa. Abimelech non aveva tanto tempo, sapete? Non è che Abimelech ha detto, Signore, aspetta un attimo, fammi pensare. Ho bisogno di capire quello che tu mi hai detto perché non riesco a mettere a fuoco. No. Abimelech subito è andato ad Abramo. Subito ha detto ad Abramo, Abramo, prega per me. Cosa vuol dire questo? Cosa ci insegna? La Scrittura nel Nuovo Testamento ci dice, riprende passi dell'Antico Testamento e dice, oggi è il giorno convenevole. Il domani ci appartiene? Ci appartiene il domani, Francesca? Non ci appartiene proprio niente. La mattina quando mi alzo dico, aspetta, mi devo fare, ho tutti i miei progetti, ci fosse una volta che mettessi in pratica tutto quello che penso, che organizzo. Non è così, vero? E immaginiamo sulla nostra vita, quante volte rimaniamo stupiti perché una persona esce di casa, va al lavoro e poi non torna più. Ci vuole spaventare il Signore? No, è la vita che ci spaventa, perché la vita ci dice, hai veramente tanto tempo? Oggi è il giorno dove il Signore ti chiama, è il giorno dove il Signore ti dice, questo è il mio amore. Ma senza la tua risposta, se tu non ubbidisci, te ne andrai all'inferno. Ma chi ubbidisce avrà la vita eterna. Allora veramente che il Signore possa benedire la sua parola, che ci possa portare ancora a considerare quest'uomo di fede come un grande esempio per noi. Una responsabilità che abbiamo prima di tutto davanti al Signore, una responsabilità che abbiamo davanti agli uomini e ci rendiamo conto. Ma che bello e grande messaggio che abbiamo tra le mani. Poter dare la gioia, quella gioia che ha riempito i nostri cuori, quella gioia che ha cambiato la nostra sorte e che può cambiare anche la sorte degli altri. Che il Signore benedica la sua parola. Amen.